Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi per una nuova puntata dei Cellanti. La settimana appena trascorsa ha visto protagonista il mondo dell'arte e della cultura, riunito per il giubileo che gli è stato dedicato, durante il quale è stato protagonista anche il carcere, un luogo di sofferenza, all'interno del quale però l'arte e la cultura possono aprire orizzonti proprio di quella speranza che è il filo conduttore di tutto l'anno santo in corso. Ascoltiamo in proposito il prefetto del Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione, Cardinale José Tolentino de Mendonça, intervistato alla vigilia del giubileo degli artisti dal collega Paolo Ondarza.
Questa condivisione della speranza pensando al futuro, tutte le iniziative associate all'arte contemporanea, inaugurazione di una galleria di strada a Via della Conciliazione, che ha un rapporto stretto con il carcere di Regina Coeli, anche qui all'interno del Dicastero curiamo una mostra di arte visiva che parla di pace e di fratellanza tra tutti gli uomini, oltre i parametri geografici. Sono iniziative che speriamo possano toccare e incoraggiare tutti quelli che lavorano abitualmente in questi campi.
All'apertura al mondo del carcere, in che modo l'arte e la cultura possono contribuire ad aprire orizzonti di speranza in questo mondo di sofferenza, questo mondo spesso dimenticato?
Il carcere ha molto a insegnarci a tutti noi. E parlo, racconto l'esperienza personale che ho fatto anche a proposito del padiglione della Santa Sede alla Biennale di Venezia che abbiamo curato all'interno del carcere femminile dell'Isola Giudecca. Io stesso è stato il momento della mia vita che ho visitato più volte un carcere. Io ho visto tante persone, tanti visitatori che era la prima volta che visitavano un carcere. Tanti pensieri ci vengono e c'è una umanità, un senso di compassione e di responsabilità che cresce veramente nel cuore quando intercettiamo questa realtà che deve essere vista non come una realtà invisibile nel paesaggio delle nostre città, ma come qualcosa che dobbiamo conoscere, dobbiamo riflettere insieme, anche per pensare che la pena che i detenuti scontano in prigione non è l'unico orizzonte umano. Scontano la sua pena, ma devono essere riabilitati, ricondotti a una speranza umana, e questa è una responsabilità di tutti. Noi vediamo che l'arte contemporanea può essere una risorsa importante per questo ponte tra le società, la coscienza civile e il mondo dei carceri. E anche per l'arte contemporanea è molto salutare, perché gli permette uscire dal cubo bianco di una sala tradizionale di esposizioni, di una galleria, e andare a confrontarsi con luoghi umani sensibili.
Tra le iniziative vaticane per il giubileo degli artisti, l'inaugurazione il 15 febbraio scorso di Conciliazione 5, il nuovo spazio espositivo posto proprio lungo la via che conduce i pellegrini verso San Pietro e concepito come una sorta di galleria di strada. La prima mostra che vi viene ospitata è un progetto dell'artista cinese Yan Peiming, che ha ritratto alcuni volti della popolazione carceraria della casa circondariale di Regina Coeli a Roma e che sono stati anche proiettati sulla facciata dello stesso carcere. Mi interessa la soglia tra l'interno ed esterno. Restituire lo sguardo sul senso di comunità attraverso l'arte, ha detto l'artista all'inaugurazione. L'esposizione è stata realizzata dalla collaborazione tra il Dicastero Vaticano della Cultura e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed è piaciuta molto anche al cappellano di Regina Coeli, padre Vittorio Trani, che l'ha definita un'operazione straordinaria che dà dignità a queste persone. Ascoltiamo le sue parole nell'intervista della collega Antonella Palermo.
Si sta dimostrando un evento di una straordinarietà unica, anche perché consente a chi è fuori di mettere un po' gli occhi all'interno di questa realtà. Questa è una prima sottolineatura. L'altra sottolineatura è che questi momenti vissuti così con questa intensità permettono di vedere un volto del carcere che abitualmente non appare, ma c'è, quello cioè di trovare una sintonia tutte le figure che si trovano all'interno di questa realtà, che sono tante, dal detenuto alla direzione, ai vari operatori. Questa occasione, come tutte le grandi occasioni, dimostra che c'è un animus che è qualcosa di straordinario. Quindi sono grato per questa opportunità che ci è stata offerta alla luce dell'evento giubilare. Se potessimo fare una sintesi di quello che dovrebbe essere un atteggiamento del cittadino prima e poi del cristiano a maggior ragione, potremmo dire che lo sguardo verso il carcere dovrebbe essere lo sguardo che ridà alla persona la sua dignità, indipendentemente dal problema reato e difficoltà di rapporti con la società.
Come vi state preparando per vivere l'anno giubilare in carcere?
Ecco, noi ci stiamo preparando a fare un po' un cammino di preparazione con delle catechesi un po' specifiche fatte sia a livello di gruppo all'interno della sezione come anche dei momenti insieme tutti. Troveremo un po' modo per dare il segno esterno della celebrazione del giubileo che verrà fatto qui all'interno. Vediamo la modalità più significativa per loro, perché c'è la necessità anche di far capire che è un momento straordinario. La straordinarietà farla emergere anche dalla qualità del gesto che si va a vivere insieme. C'è in tutti i tenuti proprio una sede di speranza. Proprio ieri facevo una riunione e dicevo a queste ragazze che stavano vivendo con me una riflessione sul Vangelo di domenica che qui è necessario combattere la sfiducia, lo scoraggiamento attraverso il recupero di una dimensione profonda che permette di guardare oltre, di proclamare la vita oltre le sbarre e il carcere.
Come parlare di speranza, Don Vittorio?
La speranza si nutre di vicinanza, di calore umano, per non usare la parola molto grossa, di amore, nel senso di poter far sentire a questa gente le tante espressioni di quello che noi chiamiamo amore, ma è un insieme di espressioni di solidarietà, di vicinanza, di valorizzazione, di rispetto, senza farlo pesare. Qui in carcere bisogna essere così, affiancare, far sentire che gli vuoi bene, che lo vuoi in qualche modo aiutare, lasciando che si muova piano piano lui a fare dei passi.
E cambiamo argomento e parliamo della Giornata Internazionale della Donna, che ricorrerà il prossimo 8 marzo. Per questa occasione l'associazione Angeli della Speranza, che ha sede a Salizzole in provincia di Verona, ha organizzato una raccolta di articoli per il make up a beneficio delle detenute della casa circondariale di Verona Montorio. Tra i prodotti richiesti, rossetti, mascara, pennelli, matite per labbra e occhi, ombretti e quant'altro, che potranno essere consegnati al Centro Speranza che fa capo all'associazione. Ci racconta qualcosa di più il presidente degli Angeli della Speranza, Luca Garzotto. Ascoltiamolo.
La nostra associazione nasce dal desiderio di portare una luce di speranza nelle situazioni di buio, anche riprendendo il Vangelo di Matteo 25, dove ho fame, mi avete dato a mangiare, ho sete, mi avete dato a bere, mi avete vestito, è malato in carcere e non mi avete visitato. E allora, proprio in questo giubileo della speranza, abbiamo deciso di approcciarci anche con il mondo del carcere, che per la nostra società, diciamo, è lo scarto, e proprio per cercare questa luce di speranza nelle situazioni di buio e portarla.
Come è stata organizzata la raccolta per le ospiti dell'istituto di pena? Lei sottolinea sempre che ad aiutarvi prima di tutti è la provvidenza.
Sì, è la provvidenza, perché proprio siamo partiti con questa idea, l'abbiamo girata attraverso i social, attraverso le parrocchie, attraverso altre realtà, e vediamo che si sta proprio accendendo e sta sempre diventando sempre più grande.
Gli Angeli della Speranza, ancora prima di costituirsi in associazione, hanno iniziato nel 2020 con la prima pandemia da Covid a raccogliere alimenti e beni di prima necessità e a ridistribuirli a chi si trovava in difficoltà. La vostra missione è quella di combattere la cultura dello scarto, là dove per scarto si intendono sia oggetti che persone?
Sì, infatti noi siamo partiti dallo scarto alimentare, dallo scarto oggettistico, che comunque sono tutte cose che si possono riutilizzare e donare alle persone che hanno bisogno per portare dignità, ma soprattutto sullo scarto umano, soprattutto per quelle persone che si trovano ai margini della società. Noi abbiamo cercato proprio di dare una luce di speranza anche attraverso Casa Speranza Composto, dove accogliamo persone in difficoltà, bisognose, per proprio reinserirle nella società e darle un futuro. Abbiamo anche accolto in questi mesi mesi, una detenuta messa alla prova attraverso anche il carcere di Mantova del Tribunale, dove lei ha fatto un percorso di reinserimento attraverso volontariato, attraverso stare con gli altri, mettersi a disposizione del prossimo, e abbiamo proprio visto anche la sua emozione e il suo cambiamento nel mettersi a disposizione degli altri e portare speranza. Lei, che era definita scarto della società, essere utile per gli altri.
Tra le vostre molteplici attività ora c'è anche la gestione di Casa Speranza, un immobile dove, in collaborazione con i servizi sociali comunali e con la cooperativa Igea, ospitate per massimo un anno fino a 5 persone in difficoltà economiche, ma che stanno cercando di reinserirsi nella società. Potranno essere ospitati anche quei detenuti che, arrivati a fine pena, escono dal carcere e non hanno nessuno che li aspetta?
Assolutamente sì, come già dicevo, abbiamo già avuto questa esperienza insieme a questa signora, ma il progetto è proprio quello di ospitare persone che devono essere reinserite nella società, proprio per accompagnarle all'interno della nostra società attraverso il volontariato, creando una rete sociale, dando un'opportunità di speranza e di reinserimento nella nostra società.
Gli angeli della speranza hanno avuto anche la possibilità di incontrare Papa Francesco e di raccontargli le proprie iniziative. La colpisce che il Santo Padre abbia voluto dedicare quest'anno santo proprio alla speranza, che è così cara anche a voi, tanto da averla inserita nel nome della vostra associazione?
Stupisce no, perché Papa Francesco non stupisce mai. La speranza è utile in questo momento, dopo che c'è stato il Covid, momenti bui di guerre. È fondamentale che nel mondo di oggi ci sia la speranza per riaccendere quella luce dentro ogni persona, per essere tutti noi portatori di speranza, per prendere gli ultimi per mano e accompagnarli tutti insieme verso un futuro migliore.
E per informazioni su questa raccolta di trucchi per le detenute del carcere di Montorio potete scrivere alla mail angelidellasperanza@gmail.com oppure contattare il numero 389-0978-398. E torniamo ora al nostro consueto appuntamento mensile con le storie del libro I volti della povertà in carcere, a cura di Rossana Ruggero e Matteo Pernaselci, edizioni Deoniane di Bologna. In questa puntata, che abbiamo dedicato al giubileo degli artisti appena trascorso, raccontiamo la storia di Roberto, giovanissimo, che negli anni che ha trascorso in carcere è stato aiutato nel suo percorso riabilitativo anche dalla musica trap, con i testi che ha scritto assieme ad altri detenuti e che ogni venerdì venivano accompagnati dalla musica di un maestro che entrava nel carcere milanese di San Vittore. Uno degli autori del volume, Rossana Ruggero, ci racconta che ricordo ha del momento in cui ha conosciuto Roberto.
È unico ogni incontro che noi abbiamo avuto, però Roberto mi ha particolarmente colpito perché è un ragazzo molto intelligente, ha scritto poi delle cose anche veramente molto belle. Mi ha stupito tantissimo il suo racconto. È una persona che difficilmente uno avrebbe immaginato lì al carcere di San Vittore, proprio per la sua formazione, per il modo di esprimersi. Mi ha lasciato un po' così senza parole. Il nostro incontro devo dire che è stato anche molto bello. Roberto è un ragazzo educato, rispettoso, è stato anche un confronto su tante tematiche, proprio perché la sua storia era una storia che stava poi esitando nella libertà.
Quando avete incontrato Roberto a San Vittore, stava per uscire dal carcere, a soli 23 anni aveva già scontato la sua pena. Colpisce vedere un ragazzo così giovane già in cella?
Colpisce tantissimo, colpisce di più sapere che lui sta per uscire, perché mancava un mese, ma con una grandissima paura, la paura di non farcela, la paura di ricadere nuovamente nell'errore, no? Nel farsi coinvolgere dalle cattive compagnie, quelle che aveva in parte lasciato nell'esperienza precedente, dopo la prima caduta, e poi con la quale poi si era nuovamente imbattuto. Per cui sentire quella vita fuori che veramente ti sperimenta e ti fa capire, no, determinate cose, perché finché siamo qui dentro e dobbiamo attenerci a delle regole che ci vengono imposte, quindi necessariamente non abbiamo la possibilità di poterci muovere liberamente, ed è proprio fuori che inizia la vera battaglia. Queste sono state le sue parole, io le ricordo benissimo.
Nel passato di Roberto un problema legato alla dipendenza che l'ha portato nel reparto speciale La Nave, dedicato proprio a chi ha questo tipo di problematiche. In base alla tua esperienza, è questo questa una delle, appunto, problematiche principali che porta le persone in carcere?
Assolutamente no, non è detto, almeno dalle storie che abbiamo raccolto, ma da quelle che continuiamo a vedere proseguendo questo progetto giubilare anche al carcere di Rebibbia, non, assolutamente non è solo quella la problematica. Lui si è trovato in questo contesto di devianza determinata dall'uso di sostanze che l'ha indotto a commettere reato, però non per tutti la storia è la stessa. È stato quindi accolto in un reparto la nave, quindi in pre-comunità, e poi affidato alla comunità, in cui ha tentato di fare un primo percorso di rinascita seguito anche da clinici.
La vita detentiva di Roberto è passata attraverso la comunità, poi la recidiva e infine il carcere. Perché per alcuni il percorso di riabilitazione è particolarmente tortuoso? Che idea vi siete fatti?
La tortuosità sta nel fatto che chi non è pronto, chi non ha assunto consapevolezza dell'errore, inevitabilmente ritrova in questo percorso tortuoso. L'affidamento in comunità è stato per lui il luogo che l'ha accolto, in cui lui ha imparato a lavorare come falegname, a dare anima ad un pezzo di legno, no? Ha lavorato anche come aiuto cuoco, ma tuttavia questo non è stato sufficiente, perché in quella fase lui non era perfettamente consapevole dell'errore commesso, ma soprattutto credo della motivazione per cui era caduto in errore.
Roberto vi ha raccontato anche del rapporto con la sua famiglia, che si è trasferita all'estero, e con la scuola abbandonata molto precocemente.
In questo caso la famiglia di Roberto, come quella anche di altri ragazzi che abbiamo incontrato, erano famiglie che si sono presi anche cura dei loro figli, forse non si sono accorti, o forse in realtà loro hanno agito in maniera autonoma, autodeterminandosi, perché anche le mie domande sono state rivolte al fatto di aver abbandonato la scuola, il perché, come mai la famiglia non si fosse resa conto di questo. Ma evidentemente la famiglia può fare molto, però spesso non è abbastanza.
E ora qualche notizia in breve. È iniziato il 15 febbraio e si concluderà l'11 aprile il percorso formativo che la Caritas diocesana di Ancona, Osimo, offre ai volontari del servizio carcere e giustizia. Un'occasione per approfondire la conoscenza su questo mondo e sui temi della pastorale penitenziaria, della giustizia riparativa e del reinserimento sociale, tra gli altri. È stata inaugurata lunedì scorso la mostra fotografica di Stampi ma Vicini, che raccoglie 27 fotografie realizzate dai distretti della Casa Circondariale di Lodi che stanno frequentando il corso del maestro Luca Rossato. Ogni scatto rappresenta un riscatto, è un atto di resistenza contro il pregiudizio e le etichette che troppo spesso accompagnano i detenuti, ha detto la direttrice dell'istituto di pena Anna Laura Conforto. Dopo il successo dell'edizione 2024, torna anche quest'anno il progetto Si sostiene in carcere, un tour con prima tappa a Brescia, ma che coinvolgerà 80 detenute di tutta Italia. In 8 istituti di pena italiani nascerà la scuola di gelato, grazie alla collaborazione tra Fabbri 1905 e Sor Optimist International, un'organizzazione di donne che promuove le pari opportunità e i diritti umani. Le partecipanti impareranno a preparare e servire il gelato e otterranno diplomi spendibili nel mondo del lavoro. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. We'll be right back.
avendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare, e tu amica caro mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Amica, oh, la pezza sono io, ma che vergogna!